Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, stiamo studiando il Vangelo di Luca, ma ci siamo presi una piccola pausa nella quale ho condiviso con voi il tema della liberazione, una dottrina trascurata. E forse è necessario scusarsi con coloro che non sono stati con noi nel mese di ottobre, perché qui siamo sempre in una certa continuità. Stiamo sempre insegnando un libro in progressione o qualcosa. Se vi presentate una domenica tipo qui a Grace, potreste avere un po' di difficoltà ad entrare nel flusso perché c'è tanta continuità da una settimana all'altra mentre passiamo in rassegna la parola di Dio. Abbiamo fatto una piccola sosta da Luca per affrontare il tema della liberazione e confesso che anche questa è stata caratteristica di un messaggio continuo nel corso del mese e mi scuso per essere piombato su di voi nel mezzo di questa cosa qui questa mattina, ma mi preoccupa molto il fatto che la Chiesa evangelica sia apparentemente disposta e sia contenta di abbandonare la sana dottrina. E non sto parlando delle chiese liberali, ma di quelle che si dichiarano evangeliche per confessione. Molti leader ed autori evangelici popolari, pastori, professori, persone che esercitano una certa influenza, si accontentano della mancanza di discernimento come se fosse una sorta di virtù spirituale. Sono entrati in quello che, se vivessimo ai tempi di Spurgeon, si chiamerebbe un declassamento. La Chiesa è su un pendio scivoloso. La Chiesa evangelica sta scendendo dalle vette della verità e dall'onore di Dio e sta volontariamente abbandonando il discernimento, abbandonando volontariamente l'esposizione della Bibbia e quindi anche una comprensione profonda ed accurata della verità. E così facendo si sta allontanando da ciò che glorifica Dio, perché ciò che glorifica Dio è l'esposizione delle scritture. E vi spiego molto semplicemente il perché. Nella Bibbia Dio si rivela. La gloria di Dio è esposta attraverso i documenti biblici. Dio si mette in mostra nelle scritture. Il predicatore ha quindi un chiaro dovere imprescindibile, che è quello di mostrare la gloria di Dio attraverso l'esposizione delle scritture. E mi ripeto, il predicatore quindi ha un chiaro dovere impellente, ovvero quello di dimostrare la gloria di Dio tramite l'esposizione delle scritture. E quando si espone la parola di Dio, si finisce con l'insegnare la sana dottrina, la verità. E quando la verità viene compresa e quando viene conosciuta, Dio si dimostra in quella stessa verità. La rivelazione delle scritture è la verità ed è la verità di Dio che è la natura stessa e l'essenza di Dio. Quindi, mi ripeto, il predicatore ha un compito preciso ed imprescindibile che è quello di mostrare la gloria di Dio tramite l'esposizione delle scritture. Scritture, non è quello che però sta succedendo nel mondo evangelico di oggi. La gente si sta allontanando dalla predicazione biblica, dall'esposizione, dall'insegnamento biblico e dall'esposizione della Bibbia e si stanno allontanando dall'interesse per la sana dottrina o per la verità definitiva e si stanno dando a qualsiasi cosa che si identifichi perlomeno nominalmente come cristiana. E la Chiesa continuerà a farlo fino a quando qualcuno o alcuni sosterranno la parola di Dio. La parola che si vede così fedelmente, la parola accurata e la parola implacabile porta alle persone la vera maestà di Dio. E con essa ne deriva una vera comprensione. Ogni predicatore che non fa questo fallisce nella sua responsabilità di fronte a Dio. Ed il mio compito come predicatore è molto semplice. Mi si chiede di insegnare le cose profonde, le profondità della scrittura, in modo da potervi elevare alle vette della lode. Ed io immagino che alcuni di voi che ci stanno visitando abbiano notato che, se ci state visitando da un altro ambiente ecclesiastico, avete notato che qui si cantano molte canzoni vecchie, antiche, dove sono i cori di lode. Ma c'è un motivo per quello. L'innografia è legata alla teologia. Dove c'è profondità, c'è altezza. Dove c'è una teologia superficiale, c'è un'innologia superficiale. E dove si ha una comprensione superficiale della verità divina, si ha anche un'espressione superficiale della stessa. Però quando c'è un popolo che ha conosciuto la profondità della verità divina e che ha pensieri grandiosi e pensieri gloriosi su Dio, prodotti dalla comprensione delle realtà profonde della verità divina, non si accontentano con l'espressione superficiale. Mi amo gli antichi inni perché sono profondi, perché hanno un certo genio poetico che raggiunge la profondità della nostra teologia e le dà espressione. Non abbiamo bisogno di essere sedotti da una melodia da bar, ci basta cantare grandi parole. Non abbiamo bisogno di un mantra per suscitare emozioni. I nostri pensieri sulla verità e i nostri pensieri su Dio ci catapultano su inni elevati. Quindi la responsabilità del predicatore è quella di dispensare la verità. E nel dispiegare la verità della parola di Dio, andando in profondità nella verità della parola di Dio, la gloria di Dio si rivela, e quando quella gloria viene rivelata, il popolo di Dio lo loda. E così facendo il predicatore discende, e a sua volta il popolo si eleva, scende nelle profondità della verità per elevarsi alle altezze della lode. Io ho solamente uno strumento. Riuscite a immaginare una professione con un solo strumento? Ne ho solamente uno. Solo uno. La scrittura. È l'unico strumento che ho. C'è un libro popolare, scritto da un pastore presbiteriano abbastanza noto, che sostiene il fatto che il Vangelo si trova nelle stelle, che il Vangelo intero, compresa la giustificazione, si è rivelato nelle costellazioni. E nel libro dice che Dio ha predicato il Vangelo e le stelle ad Adamo ancor prima che cadesse. Che non è una novità, è stato sostenuto negli anni passati, ma mi sorprende che un uomo che conosca così bene la teologia scriva un libro del genere. Perché quella è una pura negazione della sola scrittura. Ascoltatemi, io ho solamente uno strumento e non sono le stelle. È questo libro. Dio ha rivelato tutta la verità divina in un solo libro, del quale ne è autore. E se dite che si trova nel libro e nelle stelle, quindi perché i cattolici romani non possono dire che si trova nel libro, nel Papa e nei concili della Chiesa? Allora perché Mary Baker Eddy non può dire che si trova anche nella Bibbia e nella scienza e nella chiave salutare delle scritture? O perché i mormoni non possono dire che si trova anche nella Bibbia, ma anche nelle dottrine dei patti e nella perla al gran prezzo del libro del mormone? La verità divina non si trova in una chiesa, non si trova in un papa, non si trova in un vescovo, non si trova in una denominazione, non si trova in un'esperienza, non si trova nell'intuizione di qualcuno e non si trova nelle stelle. Si trova in un solo libro, nella Bibbia. Ogni volta che la Chiesa si è allontanata da questa realtà, è stato un disastro. Questa è la Domenica della Riforma, e quello che ha prodotto la Riforma è stato un sacerdote cattolico di nome Martin Lutero, che è giunto alla convinzione che la verità di Dio fosse confinata a questo libro. E questo era rivoluzionario. Non è quello che crede la Chiesa cattolica. E quindi Martin Lutero disse che Dio parla solo nel libro. E che tutta la verità divina è confinata a questo libro. Non nei papi, non nei vescovi, non nei concili della Chiesa, non nel magistero, non nella tradizione, ma nel libro. E disse che è solamente il libro E dopo Gesù e l'Apostolo Paolo, Martin Lutero fu l'uomo più divisivo che sia mai esistito nella fede cristiana. Creò un'enorme spaccatura che separò coloro che credevano nel libro da coloro che invece erano coinvolti nel sistema romano. Fu la convinzione che Dio parla solo nel libro a produrre la riforma. Una volta che Martin Lutero si convinse che la verità si trovava nel libro, andò lì e ci trovò la verità, ovvero che la giustificazione si riceve per grazia tramite la sola fede. Non è vero? C'era bisogno di prestare attenzione a quello che diceva il Papa, a quello che dicevano i Vescovi o a quello che diceva il Concilio. Era tutto nel libro ed il libro è chiaro. E nel 1539 Lutero commentò sul Salmo 119 e scrisse questo: in questo Salmo Davide dice sempre che parlerà, penserà, pronuncerà, ascolterà, leggerà giorno e notte e costantemente di nient'altro se non della parola di Dio. Lutero la chiamò parola esterna, mi piace, perché essa è al di fuori di noi stessi. E Lutero diceva che la parola salvifica, santificante, illuminante era la parola esterna. E cosa intendeva dire con quello? Intendeva dire che essa si trova al di fuori di noi stessi, proprio come Dio. Non si può inventare Dio e non si può inventare la verità. Dio non è il prodotto della nostra immaginazione, non è il prodotto della nostra fantasia, della propria fantasia, non è il prodotto della nostra esperienza, e Dio non è il prodotto della nostra intuizione o della nostra emozione carismatica o del nostro esistenzialismo. No, Dio è Dio ed Egli è al di fuori di noi stessi, non è soggetto alle nostre manomissioni. Dio non è un giocattolo di Creta che si può modellare come si vuole. E lo stesso è per la Bibbia: essa è al di fuori di noi altri, è esterna, la si può prendere o la si può lasciare, ma non la si può manomettere. Non si può fare in modo che sia diversa da quello che è e non si può fare in modo che dica qualcosa di diverso da quello che dice. È un libro fisso con lettere fisse, parole fisse e frasi fisse. E questa fu la grande convinzione di Lutero che cambiò il mondo intero. Nel 1545, l'anno prima di morire, Lutero disse con forza clamorosa, disse: chi vuole ascoltare Dio, legga la Sacra Scrittura. Non sapevate che ci sono libri che stanno inondando il mondo cristiano di oggi e si possono vedere a vari convegni delle biblioteche cristiane, libri sul come ascoltare la voce di Dio, allenarsi ad imparare ad ascoltare la voce di Dio, imparare a sentire la voce di Dio. Lasciate che vi dica una cosa: volete sentire Dio? Leggete il libro. Mettersi lì ad ascoltare, chissà cosa sentirà mai. Qualunque cosa sarà, non sarà Dio. Quindi, qual è dunque il compito del predicatore? John Piper dice che una parte importante e centrale del nostro lavoro è quella di strappare il significato che Dio ha inteso nel suo libro. Ed è proprio così. Lutero nel 1533 disse che la parola di Dio è la cosa più grande, più necessaria, più importante del cristianesimo stesso. Ed è così. E vi dirò una cosa: se vi allontanerete dal libro, avrete problemi infiniti. Se vi allontanerete dal libro, Gesù diventerà un giocattolo di argilla da poterlo modellare come preferite. La verità diventerà come un giocattolo di argilla che potrete modellare come vorrete. E John Piper disse: Lutero aveva un'unica arma per riscattare Cristo dalla vendita nei mercanti di Wittenberg. Scacciò i cambiavalute, i venditori d'indulgenza, con la frusta della parola esterna del libro. Fine citazione. Vedete, la gente vuole reinventare Gesù, plasmarlo come vuole, vogliono proporre la loro versione della verità, modellarla come vogliono. Il libro però non ce lo permette. La nostra fede è radicata in una rivelazione decisiva nella storia chiamata Bibbia. E come pastore o come predicatore, come ministro, ho solamente un compito. Sono un mediatore del libro, della parola di Dio trasmessa nel libro. Fondamentalmente parlando, sono un lettore, sono un insegnante, un annunciatore del libro. Devo nutrirvi con il libro, la verità del libro. E nella misura in cui sono fedele, sarò fedele a questo compito, assolverò il mio dovere davanti a Dio. Nella misura in cui sarò infedele a questo compito, verrò meno alla mia responsabilità ed incorrerò una grave responsabilità di fronte a Dio. Voglio farvi scendere nella ricchezza della parola per farvi salire in alto verso le vette più alte della lode. E quando le persone afferrano le profonde verità della scrittura, iniziano a comprendere l'alta maestà di Dio. E io guardo la chiesa evangelica di oggi e vedo superficialità, vedo indifferenza verso le scritture, vedo che la verità è un problema perché la vedono come un qualcosa di divisivo, di divisiva, e vedo che per quello non conoscono le profondità della verità e di conseguenza non conoscono nemmeno la gloria di Dio. David Wells scrisse nel Non c'è spazio per la verità, No Place for Truth, un libro meraviglioso, disse: è questo Dio maestoso e santo nel suo essere che è scomparso dal mondo evangelico moderno. E Leslie Newbegin scrisse: improvvisamente vidi che qualcuno poteva usare tutto il linguaggio del cristianesimo evangelico e tuttavia il centro era fondamentalmente l'ego e Dio ne era solamente ausiliario. Fine citazione. Questa deriva evangelica moderna mette l'uomo al centro di tutto, ancora più importante delle scritture e di Dio stesso. E quando tutto questo accade, ciò che può cambiare le cose è affrontare la cosa. Ed è per questo che ho affrontato questo tema in queste ultime settimane. Non so cos'altro fare se non quello che fece Lutero, Giovanni Calvino, Spurgeon ed altri nella storia. Bisogna solamente prenderlo di petto e dire le cose come stanno. Ed io vedo, ed è da un po' che leggo nella vita di Calvino, di Lutero e di altri riformatori con l'intento di capire com'è che ebbero un'influenza tale, un'influenza così incredibile ed incredibilmente vasta, e quando si considerano nomi di questo tipo si pensa che ebbero avuto chissà quali personalità forti o che tipo di leader dotati, eccetera, eccetera, però quando si studia la loro vita si scopre che erano degli espositori delle scritture assolutamente instancabili ed implacabili e colsero ogni singola opportunità che gli si presentava per esporre la parola di Dio davanti alle persone, e la parola di Dio era la cosa che portava il cambiamento. Man mano che le persone venivano sottoposte alla predicazione potente e chiara della profondità della verità, si consumavano della gloria di Dio, diventavano perspicaci, discernevano e vedevano l'errore per quello che era la verità, per quello che era, e facevano le scelte giuste. Benjamin Warfield, il grande teologo di Princeton, che ha avuto un grande ministero nella mia vita, molto dopo la sua morte ovviamente, quando ero uno studente al seminario, lesse l'ispirazione e l'autorità delle scritture, ma Warfield disse di Giovanni Calvino che nessun uomo ebbe mai un senso di Dio più profondo di lui. Lo disse in un'opera che scrisse su Calvino ed Agostino. Disse che nessun uomo ebbe mai un senso di Dio più profondo di Giovanni Calvino. E dov'è che trasse tale senso di profondità di Dio? Dalle scritture. Giovanni Calvino spese la sua vita intera studiando le scritture, trascorse la sua vita intera esponendo le scritture. La gente presume che Giovanni Calvino fosse una sorta di teologo. Beh, certamente lo era, ma lo era perché spese la sua vita da espositore, la sua teologia era il prodotto della sua esposizione biblica. Tramite Calvino, la sana teologia riformata, la teologia della riforma prese piede e trovò le sue radici, e con quella teologia profonda arrivò il prodotto di quella stessa teologia, che era una lode elevata. Molte delle canzoni e dei canti che cantiamo, degli inni, che sono tra i più amati, tra i più ricchi e profondi, sono stati scritti dai riformatori, dai puritani. Lo sapevate che Giovanni Calvino predicò solo l'esposizione biblica? E Dio si è servito di lui per cambiare il volto del mondo intero? Andò a Ginevra nel 1536 e fece esposizione biblica fino al 1564, con un esilio di 3 anni di cui parlerò tra poco, ma predicò esposizione delle scritture. Sono stato lì nella piccola, quasi come se fosse una sorta di cappella, un concistoro lo chiamano, accanto alla chiesa di San Pietro, dove Calvino predicò nel giorno del Signore, e lì predicò in quella piccola cappella ogni giorno ed espose le scritture. C'erano lì 5 ragazzi seduti in prima fila che scrivevano tutto quello che diceva, e così tutti e 5 insieme presero il contenuto, lo raggrupparono, glielo restituirono per apportare poi qualsiasi modifica, e così facendo produssero i commentari. Giorno dopo giorno dopo giorno insegnò esponendo le scritture. R.L. Dabney scrisse: tutti i principali riformatori, che siano stati in Germania, Svizzera, Inghilterra o Scozia, erano predicatori costanti ed i loro sermoni erano prevalentemente espositivi. Il che significa esporre, significa spiegare il significato delle scritture. Quindi, disse, possiamo presumere con sicurezza che la strumentalità a cui la potenza spirituale della grande rivoluzione della riforma fu principalmente dovuta al ripristino della predicazione scritturale. Dabney sottolinea anche che ciò che accadde e che accade nella storia è un declassamento in tre fasi, e lo stiamo vedendo accadere proprio ora. C'era un tempo nella Chiesa, che lui chiama l'età d'oro, dove la verità di Dio fu predicata dalla parola di Dio. Ok? Quella era l'età d'oro. Quando gli uomini esponevano le scritture, e io sono cresciuto in un'epoca del genere. Io sono cresciuto in un'epoca di questo tipo. L'esposizione alla Bibbia fioriva, l'esposizione biblica era quello che le persone facevano, ora non più. Sì, dicono gli evangelici che c'è un secondo passo, che loro non conoscono, ma Dabney disse che c'è un secondo passo. Gli evangeli dicono, sì, noi crediamo ancora nella verità biblica, crediamo ancora alla sana dottrina, siamo comunque evangelici, però pensiamo solo che la Bibbia sia un po' arcaica e che la gente non ci si identifichi più e quindi che è un po' noiosa. Quindi abbiamo preso la verità e l'abbiamo inserita in un contesto più culturale con il quale la gente si può identificare, la cosa può comunicare meglio. È comunque la verità e noi crediamo che sia la verità, però la Bibbia è così vecchia ed è un po' soffocante dal punto che la gente non riesce più ad immedesimarsi e quindi seppur continuiamo ad attenerci alla verità, vogliamo solo dargli dei nuovi vestiti e quella... Gente, quella è la transizione dall'età d'oro. Prima cosa si predica la verità di Dio dalla parola di Dio. Quello è il vestito che Dio gli ha messo, la vestita così e Dio sa ciò che è meglio per l'anima, per lo spirito e per la mente di un uomo che si trova sotto l'influenza dello Spirito Santo. Quindi lui sa qual è la verità che giunge all'uomo con più forza nell'opera dello Spirito Santo ed è per questo che l'ha messa nella Bibbia, nel modo in cui l'ha messa, ma forse le persone pensano di sapere di più di Dio e quindi prendono le verità della scrittura, le mettono in un altro vestito, le tolgono dalla scrittura, le vestono in modo diverso per rimuovere lo stigma della Bibbia, l'offesa della Bibbia ed in qualche modo pensano di poter raggiungere la cultura morbidamente ed in pratica non fanno altro che mettere la Bibbia da parte perché pensano che sia troppo imbarazzante. E Dabney dice che questo è lo stato di transizione. In questo la dottrina insegnata è ancora quella delle scritture, però le loro relazioni vengono modellate in conformità con la dialettica umana prevalente e la verità di Dio viene così privata di una parte del suo potere sull'anima. Terzo passo? Sai, la Bibbia era offensiva, quindi ce ne siamo liberati ora, però pensiamo anche che la dottrina sia offensiva e quindi ci liberiamo anche di quella. Poi Dabney chiede se possiamo accontentarci di esporre la dottrina biblica nella sua veste biblica. Ecco perché io dico che se la gente cominciasse a predicare la Bibbia fornirebbe chiarezza, fornirebbe discernimento, comprensione, profondità, fornirebbe anche un modo di sollevare le persone alle vette della lode trascendentale. La Bibbia costituisce l'intero contenuto della nostra predicazione, è un mestiere ed uno strumento, come ho già detto. Dio ha esposto tutte le sue verità in tale contesto, in tali proporzioni ed in tali relazioni, come meglio conosce l'anima e la mente e l'uomo quando è sotto l'influenza dello Spirito Santo e nessun'altra forma di verità è altrettanto valida. Mi dispiace che la gente cominci a dire, sai, noi crediamo nella verità, comunque però non la insegniamo dalla Bibbia, perché la gente non l'accetta, non accetterebbe. Se sei disposto a sbarazzarti la Bibbia perché non piace alle persone, allora perché mai vorrai mantenere la verità quando scoprirai che non gli piace neanche quella? E io non credo che si possa fare ministero senza un impegno radicale verso la Bibbia. Cioè, intendo un impegno radicale, una dedica radicale nei confronti della Bibbia. Io sono considerato come un po' come un radicale... pastore, diciamo, un pastore cristiano non intellettuale, di basso livello, perché non sono aperto a tutti i punti di vista su tutto. Sono visto un po' come un anti-intellettuale e va bene così, non mi interessa veramente. Il mio intelletto può funzionare efficacemente per l'onore di Dio solo in un modo, e quello è se lo uso per giungere ad una comprensione vera delle scritture per poi comunicarla a voi. Il fatto che capisca o meno ogni posizione sbagliata non è rilevante. E non credo che oggi, in questo clima, si possa svolgere il ministero nel modo in cui Dio vuole che sia fatto, senza avere un impegno radicale nei confronti della Bibbia. E dico radicale perché è contrastato persino nell'ambito del mondo evangelico. E come ho detto poc'anzi, il significato delle scritture è la scrittura stessa. Quando si dirada la nebbia e si rivela il significato, quella è la scrittura e quella è la verità di Dio. e quella mette Dio in mostra e quella dà discernimento alle persone e dà potere alla Chiesa. E, sai, io penso che ci siano persone che non abbiano il desiderio di fare lavoro, non è vero? Consideriamo Calvino, per esempio. Egli scrisse in modo prolifico, cioè scrisse le istituzioni, scrisse molti commentari, e diversi scaffali del mio studio sono pieni dei suoi volumi. Predicò 10 sermoni ogni 2 settimane. Tutti erano d'esposizione scritturale. E lo stesso vale per Lutero. Tra il 1510 ed il 1546 predicò 3.000 sermoni. Predicava molti giorni alla settimana e molte volte al giorno. E tutto quello con le varie lotte familiari. Sua moglie Katie gli diede 6 figli, alcuni dei quali morirono, gli altri li catechizzò la domenica pomeriggio. Volete sapere com'era la domenica tipo di Martin Lutero? Alle 5 del mattino c'era il primo culto, era un'esposizione di un'epistola. Alle 10 c'era il secondo, con l'esposizione di un Vangelo. E nel pomeriggio insegnava la parola di Dio ai suoi figli. Alle 5, alle 17, tornava ad esporre un libro dell'Antico Testamento. E il lunedì ed il martedì fece ancor più esposizione. Il mercoledì insegnava su Matteo, il giovedì ed il venerdì insegnava una delle lettere apostoliche e del sabato esponeva il Vangelo di Giovanni. Sapete, non è che le persone si alzano dal letto e così facendo iniziano una riforma? Mi capite? C'è una ragione per la quale queste persone ebbero l'influenza che ebbero. Furono consumati dalle scritture, dalla sua comprensione, dalla sua proclamazione. Non facevano altro che predicare, 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 predicare. Il popolo adorava e lui scendeva e loro salivano. Ecco perché qualche settimana fa vi ho detto che è meglio andare più piano che più veloce. È meglio approfondire e non essere superficiali. Tornando a Giovanni Calvino, egli non abbandonò mai la predicazione espositiva per quasi 25 anni, dal 1536 al 1564 a Ginevra, ed ignorò persino il Natale, la Pasqua ed ogni altro evento, continuò con la sua esposizione, non diede alcun messaggio speciale, si limitò alla sua esposizione. E lo scopo del suo pulpito era davvero sorprendente, davvero incredibile. Predicò per 6 anni sul libro di Atti, diede 46 sermoni su Tessalonicesi, 186 sermoni sui Corinzi, 86 sermoni su Prima, Seconda Timoteo e Tito, 43 sermoni su Galati, 48 sermoni su Efesini, e nel 1559, la primavera, iniziò uno studio sui Vangeli esponendoli armonicamente e non riuscì a terminarlo prima di morire nel mese di maggio del 1564. Tutto quello fu durante il giorno del Signore. A metà settimana predicò 159 sermoni su Giobbe, 200 su Deuteronomio, 353 su Isaia e 123 su Genesi e così via. Tutto ciò richiedeva preparazione e studio. Nella Pasqua del 1538, dopo il suo sermone, lasciò il pulpito della chiesa di San Pietro e lo cacciarono dalla città. Il consiglio comunale lo bandì, ne avevano abbastanza di lui, predicava lì solamente da un paio di anni, ma era così forte, così potente, che lo cacciarono via dalla città dopo il suo sermone. Tornò poco più di 3 anni dopo e riprese la sua esposizione al versetto successivo. Come vi stavo dicendo, i biografi ci dicono che Calvino credeva che la parola di Dio fosse l'unica lampada e che la lampada fosse stata portata via dalle chiese. Questo è quello che credo anch'io. E Calvino era mortificato da quelle persone che predicavano le loro proprie idee dal pulpito. Credeva che l'esposizione delle scritture fosse l'unica cosa che Dio voleva che si facesse. Quindi Calvino credeva che la maestà di Dio si rivelasse nella sua parola, che se non si predicava quella parola, non si dava gloria a Dio. Sapete che non è che era facile per Calvino predicare 10 volte in 2 settimane, tenere 3 lezioni di teologia, avere uno studio biblico al venerdì, visitare i malati, fare consulenza con le persone, leggere, scrivere. Aveva lo stomaco debole, soffriva di forti emicranie e l'unico modo per controllarli era mangiare un pasto al giorno. Lavorava notte e giorno, senza mai quasi fare alcuna pausa. Per questo che morì giovane. Nel 1564, all'età di 53 anni, scrisse al suo medico descrivendo certe coliche, sputi di sangue, dolori acuti, sofferenze atroci di emorroidi, calcoli renali, eccetera, eccetera. Nello stesso periodo sua moglie mise al mondo dei figli che morirono uno dopo l'altro e poi morì anche lei. Però girò il mondo sottosopra. Letteralmente girò il mondo sottosopra. Grazie alla potenza della parola di Dio. tornando a Lutero per un momento, giusto per farvi capire quanto fossero prolifici nella parola. Lutero nel 1520 scrisse 133 opere, nel 1522 scrisse 130 opere, nel 1523 scrisse 183 opere, una ogni due giorni. E lo stesso vale nel 1524, tutto frutto di un intenso esame e scrutinio della parola di Dio. E questo è ciò che trasformò la storia. La Chiesa evangelica contemporanea purtroppo non è interessata alla profondità biblica e quindi non sperimenta l'altezza biblica. Tende ad essere superficiale, mondana, debole ed autoingannatrice, ingannando se stessa con un successo superficiale. Però al centro, al cuore di tutto questo c'è la questione tragica dell'abbracciare i non credenti come se lo fossero. Ed è di questo che abbiamo parlato in questa. So che questa è stata un po' un'introduzione lunga e so che non arriveremo mai al punto, ma volevo solo farvi capire che questa è un po' la mia passione, voglio che sappiate dove mi trovo nel mio cuore. Senza una profonda comprensione della verità biblica non c'è alcun discernimento e senza discernimento non si può mai dire chi sono i cristiani e chi non lo sono. E quindi Satana entra a far parte della Chiesa, entra a far parte della leadership, entra ad insegnare college, seminari, scrive libri ed appare nei canali televisivi cristiani e cose così. Ma come vi ho detto, dove non c'è la verità, dove non c'è la predicazione che porta chiarezza, discernimento e la gloria di Dio, ci sono problemi terribili. Il primo è che la gente non può più distinguere chi sono cristiani e chi non lo sono. E questa è stata una delle grandi realtà della Riforma. La Riforma ha detto, voi non siete cristiani, punto. Punto e basta, non lo siete. E allora dicevano, noi sì che siamo cristiani. No, non lo siete. Ed è tempo che prendiamo posizione nello stesso punto al giorno d'oggi. E questo è quello che ho cercato di dirvi nelle ultime settimane. Il modo in cui si distingue un vero cristiano da uno non cristiano, a prescindere da ciò che affermano, si trova in questa categoria che chiamiamo liberazione, giusto? E cos'è che abbiamo detto finora? Che si capisce che sono i cristiani perché sono stati liberati. E il ministero del Signore è quello di liberare, di riscattare, di salvare. E il cristiano non si riconosce da un qualche atto, da un qualche evento, da una qualche preghiera, da una qualche firma su un biglietto, da qualche passo, da un qualche battesimo, da un'adesione ad una chiesa. Non si riconosce da un evento, ma dalla liberazione. I veri cristiani sono coloro che sono stati liberati. E la liberazione è questa verità generale che contiene la realtà della salvezza. E prima di tutto abbiamo detto che i veri cristiani sono stati liberati dall'errore e sono stati portati a che cosa? Alla verità. E questa era la questione importante. Ed è una questione che dobbiamo chiarire più volte. Se non c'eravate, vi voglio incoraggiare a procurarvi di quelle cassette perché la cosa è importantissima. Nessuno è veramente un cristiano, gente, se non crede al vero Vangelo. Quella è un'affermazione piuttosto ampia. Devi credere al vero Vangelo o altrimenti non sei un cristiano. Non puoi credere ad un falso Vangelo come i mormoni e le persone del sistema cattolico romano. Devi credere al vero Vangelo, non puoi credere al messaggio liberale delle buone opere o dei cambiamenti sociali. Non potete credere a qualcosa di ripugnante sul conto di Gesù. Non si può essere un non trinitario e credere in un Dio che non è trinità come T.D. Jakes o persone del genere e considerarti un cristiano, perché i cristiani credono alla verità. Perché? Come abbiamo visto chiaramente in Colossesi 1:12-13, siamo stati liberati dal dominio delle tenebre, siamo stati portati al regno del Figlio dell'amore di Dio, siamo diventati santi nella luce, siamo usciti dalle tenebre dell'ignoranza e dell'errore per entrare nella luce della verità. Ed io sono così specifico con voi perché sento che dobbiamo essere così. Chi è cristiano? Il cristiano è qualcuno che è stato liberato dall'errore ed è stato portato alla verità, qualcuno che è arrivato a capire, a credere e ad accogliere la verità. E in secondo luogo abbiamo detto che i veri cristiani sono stati liberati non solo dall'errore alla verità, ma anche dal peccato alla giustizia. La volta scorsa abbiamo esaminato in modo particolare il capitolo 6 di Romani, un testo molto importante che parla del fatto che eravamo schiavi del peccato ed ora siamo schiavi della giustizia. E voglio solo concludere quel punto. Andate a 1 Giovanni 3. Giusto un paio di commenti per concludere questo punto. La prossima volta vi darò il terzo punto, dato che ho esaurito il mio tempo. Ma 1 Giovanni 3. Giovanni ci sta dando un'occhiata in bianco e nero. 1 Giovanni 3, al versetto 2, dice: carissimi, ora siamo figli di Dio. Va bene, siamo figli di Dio. Come si fa a sapere di esserlo? Come si fa a sapere se siamo veramente figli di Dio? Come si fa a sapere se apparteniamo a Dio, se siamo veramente dei credenti? Andate giù al versetto 4. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, ed il peccato è la violazione della legge. Ok? Versetto 5. Ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati. Ora, fermatevi lì. Perché Gesù è venuto nel mondo? Per togliere cosa? I peccati. Quindi quale dovrebbe essere la caratteristica di ogni cristiano? Il fatto che il suo peccato è stato rimosso? Quanto è chiaro? Cioè, può essere più chiaro di così? Matteo 1,21 è venuto a salvare il suo popolo dai loro peccati. Quindi Giovanni sta semplicemente dicendo che è venuto per togliere i peccati. Quindi ciò che è vero sul conto del cristiano è che il peccato è stato sostituito dalla giustizia. E continua a spiegare la questione. Versetto 6. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare al presente, continua a peccare. Secondo quello stesso schema, non significa che non pecchiamo mai, perché nel capitolo 1 ha detto che se diciamo di non peccare rendiamo Dio bugiardo. Certo che pecchiamo, ma non continuiamo in quello schema costante di peccato. Quello è un verbo al presente in greco che indica un'azione continua. Nessuno che rimane in Cristo continua a vivere in quello stesso schema di peccato, e nessuno che continua a vivere in quello stesso schema di peccato ha visto Cristo o lo conosce. E la gente dice sempre, oh sai, lo so che stanno vivendo così o che stanno facendo questo, ma io so che sono cristiani, so che lo sono perché mi ricordo quando questo è successo, quell'altro è successo. Ascoltate, i cristiani non continuano nel peccato, perlomeno ininterrotto. Versetto 7 è chiave. Figlioli, che nessuno cosa? Vi inganni, non lasciate che nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. È forse difficile capire come cosa? Per favore, chi è giusto? Chi è retto? Colui che fa cose giuste, colui che fa cose rette. È una questione di natura, è una questione di principio vitale, di forza vitale. E lui lo rende molto chiaro. Colui che persiste nel commettere il peccato, versetto 8, proviene dal diavolo, la sua natura è quella vecchia, è ancora sotto il controllo di Satana, perché il diavolo pecca fin dal principio e per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E quali sono le opere del diavolo? Il peccato. Seconda volta, versetto 5, versetto 8, il figlio è venuto per distruggere il modello del peccato, per distruggere quel principio di peccato, quel potere del peccato dominante. E così nel versetto 9, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, pratica con l'idea di peccato costante, ininterrotto, continuo, perché ha un nuovo seme in sé. Ed usa l'analogia della nascita umana. Un bambino è il prodotto dei suoi genitori, porta la vita dei suoi genitori. Il seme, l'uovo che i genitori hanno, crea l'essenza di quel bambino. Quel bambino è letteralmente l'incontro delle due vite che l'hanno prodotto. Ed il bambino ne manifesterà le caratteristiche, avrà la forma dei suoi genitori, avrà il suo aspetto, sarà simile a quello dei suoi genitori, avrà dei modi di fare simili a quelli dei suoi genitori, avrà alcune capacità intellettuali come quelle dei suoi genitori, e forse anche altre capacità, ma rifletterà la struttura genetica ereditaria dei genitori. E questo è essenzialmente quello che sta dicendo. Se siete nati da Dio, siete certamente un prodotto della nuova nascita e non continuerete a praticare il peccato, ma ciò che accadrà è che avrete un nuovo seme in voi e non potete continuare a praticare il peccato perché siete nati di nuovo. Siete nati da Dio. Ascoltatemi, se siete nati da Dio, il principio del peccato è stato spezzato e la pratica del peccato è stata interrotta, e se qualcuno sembra essere cristiano e tutto ad un tratto vaga nel peccato e vi rimane, non è nato di nuovo. Perché se fosse nato di nuovo, se fossero nati da Dio, dice chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Nessuno rimane in quello stesso schema costante, come vi ho detto la settimana scorsa, ha a che fare con ciò che desideriamo. Noi come cristiani pecchiamo, però odiamo il peccato. Amiamo la rettitudine, proprio come dice Romani 7, vogliamo fare le cose che la nostra carne non ci permette di fare, non voglio fare quello che voglio fare, però faccio quello che non voglio fare, ma questa è una cosa miserabile, la disprezzo e grido per esserne liberato. Una delle grandi ragioni per andare in paradiso, quando si parla di andare in paradiso, si dice spesso, sai, ci sono strade dorate o cose del genere, sapete quale sarà la cosa più bella del cielo? Che non ci sarà peccato, quella cosa più attraente di tutte. Non ne siete stanchi? Non siete stufi? Non sto parlando del peccato del vostro coniuge, ma del vostro! Nessuno che sia nato da Dio continua a peccare ininterrottamente. Non può succedere. Perché? Perché il suo seme è in voi. Avete un seme incorruttibile, dice Pietro. Una nuova vita, una nuova natura, una nuova creazione. Nel versetto 10 riassume il tutto. Ecco come si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. È ovvio. Mi piace. Quanto è ovvio? Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. E quello mi è abbastanza. Ma si fa sapere chi sono i cristiani? I cristiani sono coloro che amano ciò che è giusto, amano la legge di Dio, odiano il peccato, hanno un modello di giustizia interrotto dal peccato. Il peccato che odia è il residuo del vecchio ego, del vecchio io, della sua vecchia disposizione. Galati 2:20. L'Apostolo Paolo parla di questo e dice: sono stato crocifisso con Cristo, intendi Paolo? Sono morto, il vecchio Paolo se n'è andato, la vecchia vita è morta, non sono più io che vivo, quel vecchio ego, quel vecchio io non c'è più, ma Cristo vive in me. Wow! E se Cristo vive in te, tutto è diverso. Tutto. C'è un nuovo principio di vita che produce una nuova pratica di vita. Se non comprendiamo chi sono veramente i cristiani, siamo confusi nel punto più critico, non è vero? Perché non possiamo riconoscere la vera condizione spirituale di una persona. Potrebbero essere perduti in direzione verso l'inferno e non aiuta a dirgli che sono cristiani? Quello che stiamo facendo, stiamo anche invitando i terrori di Satana nella Chiesa. Le persone che non amano la verità di Dio, che non amano la sua legge di giustizia, che non hanno fame di ciò che è giusto, che non hanno un cuore nuovo, non hanno una nuova nascita, non hanno un seme incorruttibile, non hanno Cristo che dimora in loro, non sono stati liberati. Se il cuore non è stato cambiato per amare la parola di Dio, se il cuore non è stato cambiato per amare la legge di Dio, se il cuore non è stato cambiato per desiderare di obbedire alla legge di Dio, come dice Ezechiele 36, se il cuore non è stato cambiato per perseguire la virtù, non il peccato, allora quel cuore non è stato cambiato affatto. Il segno distintivo della salvezza, amici miei, è che capite, credete, abbracciate la verità del Vangelo. Amate quella verità ed amate la giustizia ed odiate il peccato. I veri cristiani adorano Dio, amano la parola di Dio ed obbediscono alla parola di Dio. Sono come il cervo di cui si legge nel Salmo 42 che anela ai ruscelli d'acqua. La loro anima anela a Dio. Il salmista dice che la sua anima ha sete di Dio, del Dio vivente. Nel Salmo 119:97 il salmista dice: oh, come amo la tua legge. Quindi se avete un figlio, un coniuge, un fratello, una sorella, un amico, una conoscente che vuole davvero peccare, che progetta il suo peccato, che progetta di realizzarsi nel proprio peccato, che non ha alcuna passione per la rettitudine, che non ha interesse per la verità, quella persona è stata liberata. Non è cristiana, a prescindere da quello che dicono. Ed oggi, come abbiamo detto, le chiese di leader evangelici hanno detto che chiunque dica di essere cristiano lo è, e chiunque dice di credere in Gesù è cristiano. Liberali, protestanti, carismatici, cattolici, romani, ortodossi, persone libere di vivere senza legami, che credono in Gesù, atleti che fanno questo, quest'altro, quando hanno una bella azione o quello che è, e poi però vengono beccati con qualche prostituta. Chiunque si dichiari cristiano può essere messo alla prova dalla verità e dalla virtù. E questo è fondamentale. La vera liberazione produce un cambiamento di vita. E c'è un terzo punto che vi dirò solo qual è, ma lo vedremo la prossima settimana. Sono stati liberati da un mondo morente, sono stati portati ad un regno eterno. Profondo? Lo vedremo la prossima volta. Preghiamo. Padre, quanta chiarezza, quanta precisione ci offre veramente la tua parola. Grazie per gli esempi di uomini del passato di cui abbiamo parlato questa mattina, la cui testimonianza è istruttiva per noi, per la loro fedeltà, per la forza delle loro vite che tu hai usato in modo così potente. Dona alla tua Chiesa una rinnovata fiducia, una passione rinnovata, una fame rinnovata per la verità, per la parola della verità. Ti preghiamo, Padre, di darci il discernimento necessario per poter giudicare veramente la condizione spirituale delle persone che ci circondano. Proteggi la tua Chiesa dal declassamento della verità, dal declassamento delle scritture, e ti preghiamo, Padre, di risvegliare i pastori e i leader affinché siano fedeli affinché predichino la verità biblica vestita biblicamente, senza sosta e con passione per tutti gli anni del loro ministero, affinché tu possa compiere un'opera potente e un'opera vera nei cuori. Grazie per la liberazione che ci hai dato con la tua grazia. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.